Eccoci. Allora, abbiamo appreso che i videogiochi hanno innescato una delle più grandi rivoluzioni della storia dell'umanità. Milioni di videogiocatori con milioni di computer. Sarebbe come dire che l'invenzione del gioco degli scacchi ha reso grande l'India. Cosa che non è avvenuta, ovviamente. Siamo di fronte ad una situazione effettivamente molto nuova e molto particolare. Per esempio, qui ricorda il nostro autore, Aresu, come nascono i laboratori scientifici, che nascono come laboratori scientifici aziendali. Ormai le due cose sono strettamente connesse. Un laboratorio scientifico aziendale è in grado di accompagnare le innovazioni verso la realizzazione dei prodotti, con il reclutamento delle migliori competenze accademiche. E questo è un nuovo mondo. E con un intreccio sempre più avvolgente tra le esigenze della scienza e della ricerca e le prospettive dell'impresa. Ecco, questa è una frase da ricordare a memoria, no? Da studiare a memoria. Ormai le università senza l'impresa non possono fare quasi più nulla, sono emarginate. Io conosco giovani che rinunciano al dottorato di ricerca e che preferiscono trovare lavoro in un'azienda, utilizzando le loro competenze appunto in un'azienda, perché ormai la ricerca scientifica e l'azienda, il commercio, il capitale sono stretti in un vincolo che, come dire, li ingrossa e li soffoca al tempo stesso. L'infrastruttura di calcolo, scrive Aresu, l'algoritmo, insomma, è ormai essenziale per fare scienza. Non si può più fare scienza senza computer e senza bit. Perché la grande impresa scientifica non è più realizzabile senza di essa, ma allo stesso tempo pone sempre la questione del rapporto tra la scienza come professione e i ritorni economici che devono pagare e sostenere gli stessi avanzamenti della ricerca, cioè c'è l'interesse economico e la pura ricerca, la ricerca pura si diceva una volta, appunto. Rapporto ambiguo, è già rapporto ambiguo in cui il sistema pubblico, incapace di pagare e sostenere un'infrastruttura sempre più legata a soluzioni e potenzialità commerciali, viene, badate, progressivamente svuotato. Il sistema pubblico non ce la fa più perché non ha i mezzi, non ha gli strumenti di fronte al sistema privato, alle soluzioni, diciamo così, commerciali. E allora viene svuotato, in un certo senso viene schiacciato verso il monopolio legittimo della violenza. Il monopolio legittimo della violenza. Questa sembra una descrizione di una situazione di un'attualità bruciante, no? Che conosciamo tutti in tutti i telegiornali di tutte le sere. Questo monopolio legittimo della violenza perché il potere pubblico è stato svuotato attraverso l'allargamento della sicurezza nazionale che da ultimo si pone in contrasto con gli interessi commerciali. Cioè, da un lato c'è la sicurezza nazionale, dall'altro ci sono gli interessi commerciali, c'è un conflitto e c'è nello stesso tempo una subordinazione. Il fatto che il monopolio legittimo della violenza viene svuotato dal suo potere statale. E ancora, l'infrastruttura di calcolo alimenta una continua accelerazione. Già aveva detto, siamo nel tempo della rapidità fulminea, no? In pochi anni cambia tutto, perché è affidato appunto alla logica del calcolo, non alla logica del racconto, che va a altri tempi, evidentemente. L'infrastruttura di calcolo alimenta una continua accelerazione, su di essa si basa il lavoro di programmi sempre più evoluti che sfruttano una nuova disponibilità di dati, e i dati sono come dire, il cibo di queste nuove macchine, resa possibile dalla diffusione e dalla pervasività di una rete con miliardi di creatori e di fruitori di testi, di immagini e di filmati. È una descrizione perfetta. Siamo tutti cannibalizzati, diciamo così, no? Anche questa registrazione diventa un dato che viene fagocitato e in questo modo viene, come dire, fruito in una rete commerciale profittevole perché l'informatica è diventata la propaganda universale. Questa macchina dell'intelligenza artificiale, la sua storia umana su cui si intrecciano nuove ambizioni e nuovi timori, questa è la macchina dell'intelligenza artificiale. prendere sul serio questo viaggio, guardate, ha ragione, per prendere sul serio, siamo stati tutti, io per primo, inclini a sottovalutarlo, a dire sì, vabbè, sono americanate, no? Così. La cultura è un'altra cosa, la verità è tutt'altra, la storia umana è un'altra cosa. Noi siamo travolti in questa superficialità. Quindi per prendere sul serio questo viaggio che si è messo in cammino e che ci sta modificando e travolgendo, dobbiamo toccare i suoi luoghi, ecco le biografie, vederne gli abitanti, immaginare i suoi laboratori e le sue fabbriche. Dobbiamo andare nel concreto della vita individuale, della parole, non della langue, perché è la parole qui che nelle sue infinite reti genera una langue inusitata, una macchina sociale sconosciuta, bisognosa, dicevamo prima, io credo in maniera legittima, di un nuovo contratto sociale, di una nuova intesa, di un nuovo accordo, ma bisogna intendersi con questi tipi qua, che fanno i soldi facendo i videogiochi a milioni di esseri umani sparsi sul pianeta. Ecco, il cuore pulsante di questa grande accelerazione è la capitale più improbabile dell'universo, Oneida, nel Kentucky. E adesso vediamo perché Oneida è la capitale più probabile di questo mondo. Veniamo quindi alla sesta lettura, L'inverno di Oneida. E qui cominciamo il racconto proprio, da non svalutare, ma appunto da non sottovalutare. Nel 1973 a Oneida, Kentucky, compaiono due ragazzini cinesi. Oneida si trova tra i fiumi e il nulla. I suoi abitanti negli ultimi censimenti sono poco più di 200, il luogo più piccolo dell'America. I due ragazzini, a detta degli abitanti di Oneida, sono indubbiamente cinesi, ma sono nati a Taiwan. Le quattro anime di Oneida hanno altro a cui pensare, non hanno badato ai viaggi segreti di Kissinger a Pechino, cioè alla diplomazia americano-cinese, all'intesa antisovietica tra Nixon e Mao. Le vite delle persone dall'altro lato del mondo sono scosse da questi eventi, dall'apertura di Washington verso la Cina. Che ne sarà di Taiwan? Che ne sarà però dei miei figli? Pensano i genitori dei due ragazzini. Domande simili all'inizio degli anni 70 frullano nella testa del padre di quei due ragazzini, un ingegnere che durante un viaggio aziendale ha visto New York e se ne è innamorato. Il signor Wang torna dal viaggio con una certezza: i suoi figli devono crescere lì, in America. Come milioni di altri genitori asiatici, avrebbe fatto tutto il necessario per portarli lì. Racconta la moglie e ai figli, nel mentre trasferitisi in una Thailandia in continua crisi politica, delle luci e dei grattacieli di New York, le energie che fa vibrare la città dove ogni cosa sembra possibile, ogni cosa allo stesso tempo. Una scuola americana si dichiara disponibile ad accogliere i due ragazzini venuti da lontano. È il riformatorio di Oneida, Kentucky. Così Yen Sun Wang, questo è il nome cinese vero, Yen Sun Wang, a 10 anni, si ritrova in un tratto sperduto d'America e impara pure i recessi, i bagni, 50 anni prima del momento in cui la sua azienda di motori dell'intelligenza artificiale supererà i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione alla borsa di New York. È una storia molto americana, no? Questa non, per certi versi non è nuova, per certi versi è nuovissima, se non altro per le sue dimensioni che sono diventate mostruose, gigantesche, cioè si passa da un ragazzino che pulisce i bagni pubblici a un plurimiliardario alla borsa di New York. L'inizio della storia dell'intelligenza artificiale dipende dalla sua difficile definizione, è già. Come ogni storia affonda nel mito, e qui lui è bravo perché è una persona coltissima, il Prometeo di Eschilo, prima ancora di fornire il fuoco agli uomini, dà loro il numero, Arithmos, che rende possibile la misura del fuoco, come quella di ogni tecnica, di ogni macchina, Guardate che bravo, prometto di Eschilo per arrivare agli algoritmi. Dopo il mito, per loro, scusate, per loro scoprì il numero la prima conoscenza, afferma il Titano. Dopo il mito è una storia che si colloca nella traiettoria della logica e del percorso formale, da Aristotele a Gödel, passando per Leibniz e Boole, quelli che abbiamo citato noi. È una storia di sviluppo di macchine, della riproduzione e dell'automazione di processi mentali e fisici, dell'automazione e riproduzione, imitazione di processi mentali e fisici. Pietre miliari attorno alla metà del Novecento e a cavallo della Seconda Guerra Mondiale sono i lavori di Alan Turing, John von Neumann e Claude Shannon, quelli che abbiamo studiato anche noi. Le loro ricerche sono fondamentali, tra l'altro per definire l'intelligenza artificiale rispetto all'uomo, attraverso un test che Turing chiama gioco dell'imitazione, nonché per formalizzare l'architettura dei computer e per lo studio scientifico dell'informazione. Studio scientifico dell'informazione, siamo tutti catturati dallo studio scientifico dell'informazione, dalla rete che è il vero luogo della politica ormai, no? Come del messaggio politico, il messaggio politico si fa attraverso la rete. Ciò avviene mentre l'invenzione del transistor al Bell Laboratory del 1947 rende possibile l'era digitale attraverso la creazione di computer sempre più piccoli, veloci ed efficienti. In questo modo le ricerche di von Neumann sull'architettura delle macchine possono essere il prodotto in modo sempre più accurato della pratica informatica. Von Neumann è il creatore appunto della struttura del computer, come abbiamo studiato a suo tempo. Mentre l'inizio della guerra fredda consente l'aumento delle risorse per la ricerca di frontiera, quindi la guerra fredda che è un volano, perché ci sono le concorrenze tra le due grandi potenze per disporre di tecnologie più avanzate. Gli anni 50 avvolgono l'intelligenza artificiale in un clima di ottimismo e di elevate aspettative, codificate da alcuni studiosi come John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e lo stesso Claude Shannon, nella cosiddetta proposta di Dartmouth del 1955, cioè un manifesto del nuovo campo di studi, basato, è una citazione, sulla congettura che ogni aspetto dell'apprendimento e ogni altro aspetto dell'intelligenza possa di principio essere descritto in modo così preciso da realizzare una macchina in grado di simularlo. Questo era il grande sogno degli anni 50, 1955, che si scontrò poi con difficoltà tecniche tuttora rilevanti e che in parte venne smentito, in parte venne realizzato, si può dire così, e in parte venne smentito. Torniamo alla biografia. Dopo i primi anni di apprendimento in Kentucky, Jensen e suo fratello, Jensen, e così lo chiamavano gli americani perché il nome cinese gli suonava male, Jensen e suo fratello sono raggiunti negli Stati Uniti dai genitori, non a New York, prima nello stato di Washington, poi nell'Oregon, a Portland. Jensen, grazie ai suoi risultati scolastici, riesce a saltare un paio di classi e si dedica in parallelo a una grande passione, il ping pong. E che è un mondo incredibile. Da Portland viene Judy Boczenski, la più giovane americana della squadra della diplomazia del ping pong, la famosa diplomazia tra Cina e Stati Uniti, che dal 1971 ha contribuito al disgelo delle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Suo padre Lou, che gestisce un club di ping pong e un negozio di attrezzatura sportiva chiamato Puckle Palace, prende Jensen sotto le sue ali. Giunge a scrivere nel 1978 a Sports Illustrated una lettera di protesta verso Dick Miles, il più grande giocatore di ping pong degli Stati Uniti, per aver omesso di citare il suo pupillo in un articolo sulle giovani promesse americane dello sport. Secondo Boczenski, Jensen è forse il più promettente giovane che abbia mai giocato a ping pong nel New Jersey e nel Nord-Ovest. E inoltre guadagna da solo i soldi per viaggiare ai tornei, prendendo i pavimenti pulendo i pavimenti del nostro Palace Paradise. Palace del Palace, cioè pulisce i pavimenti, si paga i viaggi, gioca ping pong, diventa un campione. La verità è che è uno studente modello e che ha molta voglia di studiare. Ha anche voglia di diventare un campione di ping pong. Ha giocato per 3 mesi, ma vi suggerisco di considerarlo di più l'anno prossimo, diceva il suo mentore. Eppure Jensen non pensa di diventare un campione di ping pong. E così si iscrive all'Università Statale dell'Oregon a 16 anni, 16 anni. Per studiare che cosa? È ovvio, ingegneria elettronica. Si appassiona a quella materia che gli svela lo sviluppo della microelettronica, l'alchimia dei circuiti integrati come infrastruttura fondamentale della tecnologia e dei suoi mercati in una corsa continua di rapporti di opportunità economiche. Cioè entra insomma nel suo mondo, nel mondo diciamo così, della computer science. Si laurea nel 1984 a pieni voti. All'inizio degli anni 90 il personal computer sta raggiungendo una diffusione di massa. È una data capitale. Microsoft presenta le prime versioni del sistema operativo Windows, con grande successo commerciale, l'abbiamo ricordato anche noi. Il sogno iniziale di Bill Gates, un computer in ogni scrivania e in ogni casa, all'inizio sembra assurdo, poi sempre più a portata di mano. Con quali conseguenze? Noi cosa diremmo nella nostra storia? In ogni casa un libro, anzi molti libri, anzi una biblioteca. E così si è messa in moto la nostra civiltà e la nostra cultura. Da un lato, l'economia di scala del personal computer possono, l'economia di scala del personal computer possono permettere uno sviluppo senza precedenti, sia per l'hardware sia per il software, a favore delle aziende che diventeranno dominanti in quei mercati. Comincia la lotta tra le grandi aziende, una lotta spietata. E più in profondità, il personal computer ha il potere di cambiare il modo con cui si comunica, con cui si lavora. Sono frasi decisive. Il computer ha cambiato la nostra maniera di vivere, di comunicare e di lavorare, e quindi di essere sostanzialmente. Non solo, altri mercati a prima vista meno evidenti stanno affacciandosi all'orizzonte della generazione che cresceva col personal computer. Per cui quell'oggetto può diventare sempre più familiare e stabilire una nuova relazione con il loro tempo, con le loro giornate. È la descrizione dei nostri giovani, no? Diventa importante servire quei mercati con applicazioni sempre più accurate e personalizzate e quindi portare il modello di LSI a una scala e a una specializzazione molto maggiori, accelerando le prestazioni e i mercati di riferimento, questa espansione mostruosa. LSI ha un grande futuro davanti a sé con questa opportunità, ma forse dietro l'angolo c'è qualcosa di ancora più grande. Esiste un mercato sottovalutato che sarebbe esploso negli anni successivi, la pratica tridimensionale, appunto, dei videogiochi. Malachowski e Priestner e Priem convincono Jensen, seduti al tavolino di Dennis, che sarebbe un bar, che c'è un enorme mercato, un popolo di videogiocatori pronto a comprare milioni, decine di milioni di giochi per giocare con i milioni e milioni di personal computer che sarebbero inevitabilmente finiti nelle loro case. Una maggioranza silenziosa che vuole vivere e progettare dentro mondi virtuali, creati da programmatori come John Carnack e John Roman. E Johnny Romero, che proprio nel 1993 con la loro id Software lanceranno lo sparatutto Doom, una nuova epoca del gioco pronta a rivaleggiare con gli effetti speciali che si vedevano al cinema, messi tutti dentro qui alla scatoletta del computer, che si vedevano al cinema. Un sogno personalizzato, i cui limiti sono segnati solo dall'elettronica, che l'avrebbe reso possibile, dalla qualità dell'esperienza del mondo virtuale che li avrebbe fatti sembrare reali. Il ritmo di questa storia si racchiude in una parola: accelerazione. infatti stiamo partendo dal 90, dal 1993, non è poi tanto indietro. Nella sua intervista con Guy Lapouge del 1968, attenzione perché questo è un passo molto bello, il filosofo e funzionario francese di origini russe Alexandre Kojève osserva: sulla famosa accelerazione della storia di cui si parla tanto, non avete notato che a furia di accelerare sempre di più, il movimento storico avanza sempre di meno? Von Neumann, ecco, questa c'è la grande cultura del nostro Aresu, che conosce benissimo von Neumann, ovviamente conosce tutta l'elettronica del caso, ma conosce anche Kojève. Abbiamo studiato l'anno scorso Kojève. È colui che portò Hegel in una interpretazione heideggeriana esistenzialistica a Parigi, che la insegnò a Merleau-Ponty e ai suoi amici, che rivoluzionò completamente la filosofia francese, e però divenne poi un funzionario delle Nazioni Unite per il commercio mondiale, e lui li mette insieme, è un colpo di genio, diciamo così. Nella sua intervista, il filosofo e funzionario francese di origine russa Alexandre Kojève osserva: sulla famosa accelerazione della storia, di cui si parla tanto, l'accelerazione appunto per questi strumenti, non avete notato che a furia di accelerare sempre di più il movimento storico avanza sempre di meno? Come giudicare questa frase? E io potrei obiettare a Kojève, del quale ho una stima immensa, perché il movimento storico non c'è più, perché questo tipo di progresso non è coniugabile con le categorie di quello che noi chiamiamo progresso storico, cammino storico, che è quello che viene assunto in una volata, no? Dall'Egitto antico alla scoperta dell'America. È un'altra cosa. Siamo di fronte ad un'altra cosa, ad altri esseri umani, ad altri pensieri, ad altre vite, ad altri interessi, che non sono più calcolabili con l'esistenzialismo heideggeriano hegeliano, che non rientrano più nelle categorie di Sartre e di Merleau-Ponty. Anche se io vi ho detto, e mi contraddico volutamente, che è a partire di lì che io cerco di capire una nuova storia, perché non posso partire da nessun'altra parte. Ma senza il pregiudizio, diciamo così, senza un'accusa a un tempo senza storia. Questo è un tempo senza storia perché è un tempo senza quella che noi chiamavamo cultura. Appunto, il patto sociale, il contratto sociale. Dobbiamo rifarlo come? Con Neumann e Kojève, da una parte il marziano, perché vi ricordate, von Neumann è considerato una delle menti più brillanti del Novecento, che sa sette lingue. Von Neumann, da una parte il marziano nato a Budapest, l'intelligenza spaventosamente vigile che discute con Hilbert, Heisenberg e Gödel, che a Princeton e a Los Alamos abbraccia l'identità americana, sancisce l'architettura del computer, immagina le guerre mondiali, la meteorologia, gli automi, la teoria dei giochi, qualunque cosa possa essere posta nel computer. Dall'altra parte l'intellettuale russo che si forma in Germania per poi insegnare Hegel a tutta Parigi, a tutta la Parigi degli anni 30 e nel dopoguerra, costruire in prima persona le istituzioni del commercio internazionale. Due figli dello spirito europeo, della razionalità che ha circumnavigato il mondo che lo domina, dall'alto di privilegi e possedimenti coloniali, e ne cerca incessantemente il senso prima e dopo il suicidio delle due guerre mondiali. Più perfetto di così non si poteva dire. Chi altri potrebbe rispondere alle loro domande se non un ragazzino nato a Taiwan che ha pulito i bagni di Oneida, Kentucky? È bravo, è proprio bravo, no? Chapeau. È così. Dobbiamo riuscire a tenere insieme tutto questo, a non perdere di vista niente, attraversando contraddizioni evidenti e palesi paradossi. Noi siamo questo. Noi siamo questo, noi dobbiamo avere a che fare con questi esseri umani e con la loro rivoluzione, che non è storica. Che cos'è? La storia è finita in un certo senso, oppure ricomincia, ma in una forma inedita. scrive il nostro autore, con Nvidia, famosissimo, no? Il sogno di una nuova azienda. E già, perché tutto comincia con l'azienda. È l'azienda che ha i capitali, non lo Stato. È l'azienda che promuove la ricerca, non l'università. Capite? Ma sono trasformazioni epocali, evidentemente. Dire che la ricerca pura non la può più fare l'università, che non ha i mezzi, che si può fare solo in azienda, e che solo l'azienda può procurarsi le competenze necessarie, ha cambiato il mondo, perché l'azienda nello stesso tempo non fa ricerca pura, segue degli interessi commerciali, segue il problema della vendita dei prodotti, della concorrenza spietata. Il sogno di una nuova azienda, il sogno di un nuovo mondo si spalanca davanti a Jensen. Per comprendere la concretezza di quel sogno, la sua capacità di farsi capire, di mettere una parola dopo l'altra, il ragazzo del Kentucky sente il bisogno di parlarne a qualcuno, a sua madre. Mamma, penso di lasciare tutto per fondare un'azienda che faccia schede grafiche per i videogiochi. Da madre. Ma perché invece non ti cerchi un lavoro serio? Giustamente, la madre ragiona come noi, no? Ragiona nel vecchio mondo. Nel 1993 la domanda risuona con tutta la sua forza in casa Wang. La signora Wang ha paura che suo figlio non mantenga la promessa delle enormi speranze riposte in lui. Tutti quegli sforzi, tutto quel talento, e adesso l'ennesima idea eccentrica, dopo tutti quei progetti apparentemente sconnessi portati avanti in parallelo. Ammazzarsi di lavoro, pulire i bagni a 10 anni, fare l'università a 16, per poi finire a pensare ai videogiochi, mentre ha la responsabilità di crescere dei figli. Come è potuto accadere? Cos'è che è andato storto? Ingurgitare il cibo dei fast food, in particolare la colazione del grande slam di Dennis, gli ha forse rovinato il cervello? La diffidenza delle madri asiatiche nei confronti delle imprese tecnologiche dei figli impiantati in America, trapiantati in America, è, nelle sue narrazioni più note, pari solo al loro spirito di sacrificio. Basti ricordare che, mentre Jensen si innamora di Lori in Oregon nel 1984, un'altra storia di imprenditorialità, di cui i protagonisti sono, come Jensen, immigrati, gli spiega i suoi effetti, quella di David Lang. Si tratta del primo asiatico americano a quotare una società al Nasdaq, prima di arrivare a New York a suonare la campanella dell'AM. Ha dovuto affrontare la visita della madre. Ha raccontato questa storia commosso al Museo dei Cinesi in America, quando ha ricevuto un'onorificenza per i suoi eccezionali contributi in quella comunità. A quasi 40 anni Lam decide di fondare la sua azienda dopo aver lasciato l'Asia per l'Università di Toronto negli anni 60 e aver lavorato in giganti come Texas Instruments e Hewlett Packard. Sua madre gli chiede di leggere il business plan, del suo lavoro. La signora Lam ha una comprensione limitata dell'inglese e non riesce a capire il senso dell'azienda, del figlio. Come del resto qualunque profano che si accosti al segmento dell'industria dei semiconduttori, che David Lam intende occupare, lo strumentazione per l'incisione al plasma, la signora Lam dice comunque al figlio che gli avrebbe affidato i suoi risparmi perché vuole partecipare anche lei all'avvio dell'azienda. Sua madre, secondo Lam, è il suo business angel, il suo angelo degli affari. Nel caso di Jensen, la Silicon Valley è meno diffidente della signora Wang. L'azienda fondata da Jensen con i suoi due soci e di cui lui diviene subito l'amministratore delegato col giubbotto in pelle, fa parte di una esplosione del Cambriano, di società, esplosione del Cambriano detto in maniera ovviamente allegorica, società di schede grafiche che tridimensionali attorno alla metà degli anni 90. Destinate a competere selvaggiamente l'una contro l'altra. Prima decine di aziende l'una contro l'altra, poi centinaia, come la Highlander, ma alla fine ne resterà soltanto una, la sua. E direi, se non sbaglio, che siamo all'ultima lettura. Quasi. Arizona. Il 14 novembre, il 4, scusate, il 4 novembre 2022, Jensen torna per l'ennesima volta a Taiwan. Per lui ci sono tre tappe fondamentali per cui bisogna sempre trovare posto tra gli altri impegni. Anzitutto andare a trovare Morris Chang. In secondo luogo comprare il cibo tradizionale per strada, passeggiando per i mercatini. Infine visitare una convention di videogiocatori che quella volta lo attende al Warsaw Hotel, la più grande festa di videogiochi dell'Asia, dove Jensen viene acclamato come una divinità. Jensen, Jensen, urlano i ragazzini, per cui il Kentucky è solo la patria del pollo fritto. Sbracciano tra la folla per un selfie, un autografo della leggenda vivente dai capelli grigi, quasi bianchi, e il giubbotto di pelle. Il Di Clay pompa la musica nelle casse. Il DJ pompa la musica nelle casse, grazie, e Jensen l'accompagna. Dentro tutto quel mondo e le sue ambizioni ci sono i suoi prodotti, le sue invenzioni che l'hanno costruito una dopo l'altra, una scheda grafica dopo l'altra. Quante ore posso stare qui? Non vorrei andarmene mai, pensa Jensen, mentre le sue guardie del corpo lo accompagnano all'uscita. Lì la sua attenzione viene catturata da due ragazze, due YouTuber, che cantano in inglese e in cinese. Jensen si avvicina, non vuole andarsene prima di aver ascoltato una canzone. Di recente un altro giubbotto in pelle ha fatto discutere, oltre al suo, quello di Maverick, il pilota della Marina interpretato da Tom Cruise, appena tornato al cinema con un nuovo Top Gun, il film che dopo la pandemia è riuscito a riportare il pubblico al cinema. Nel trailer di Top Gun, la bandiera di Taiwan sul giubbotto del protagonista è stata cancellata per paura di ritorsioni con la Cina. Ma nel film la bandiera è continuamente presente. Jensen ha voglia di sentire la canzone di Lady Gaga che conclude il film. Un uomo della storia si avvicina alle ragazze, un uomo della scorta, scusate. Sull'attenti, sta arrivando Jensen. Dite che sta arrivando Jensen. Le YouTuber non sanno che diavolo sia Jensen. Si avvicina lo stesso pregandole di cantare quella canzone. Le due ragazze non la conoscono. Jensen non si arrende, vuole che si buttino, che provino a cantare lo stesso davanti a lui per la prima volta. Provateci, provateci, ma nonostante alcuni secondi di trattative portate avanti dal capo di una delle più importanti aziende tecnologiche della storia, mentre la voce di Lady Gaga è esemplificata e amplificata dal sistema audio delle ragazze e dai semiconduttori che lo reggono, non c'è verso di convincerlo. La soluzione allo stallo viene trovata in una delle YouTuber che propone di scegliere un'altra canzone. Il cervello di Jensen, per qualche secondo, si concentra a elaborare in parallelo fino a scegliere la canzone di Lady Gaga alla fine del Remarque e Star Le Bon, in cui Bradley Cooper interpreta una rockstar tormentata che si suicida e lascia Lady Gaga sola a cantare Always Remember Us This Way, che evoca il ciclo dell'Arizona. Le ragazze in cinese e in inglese si dichiarano pronte alla performance e gli chiedono: vuoi cantare anche tu? Non so cantare, ma amo quella canzone. Jensen in diretta su Twitch resta per 4 minuti ad ascoltare in mezzo alle due YouTuber. Si dondola al ritmo della musica, affascinato dalla loro voce angelica. Ecco, questo è il plurimiliardario padrone di una delle aziende più straordinarie del mondo, che ascolta Lady Gaga, che è ragazzino. A queste letture, ringraziamo Arezzo, invito tutti a leggerlo, imparano un sacco di cose leggendo Arezzo, ma proprio un sacco. E soprattutto si comincia a capire in che mondo siamo e con chi dobbiamo dialogare, a cominciare dai nostri ragazzi, dai nostri giovani, perché i nostri ragazzi sono molto più simili ovviamente a questo mondo che non al nostro vecchio mondo. Per concludere però questa fase di studio e affacciarci su un ulteriore passo, vorrei qui ricordare, riassumere con voi un bellissimo articolo apparso sulla rivista Out Out del settembre 2025, La rivista si intitola, il titolo di questo fascicolo è Digito Ergo Sum, indagini sul capitalismo digitale. Ecco, qui il problema del capitalismo che abbiamo toccato, come dire, non centrato, viene messo invece proprio al centro dell'attenzione. Perché l'irruzione dell'intelligenza artificiale comporta la produzione di un mondo materiale e simbolico completamente nuovo. Alcuni dicono che siamo di fronte a una svolta radicale nella storia del capitalismo, che certamente è coinvolto, è protagonista. Ma altri dicono che siamo di fronte alla sua fine, sostituita da un tecnofeudalesimo. Confrontali con la Cina e gli Stati Uniti, tecnofeudalesimo, feudalismo, incompatibile con i modelli democratici e fonte di nuove contese e di nuovi contendenti. E proprio in questo senso si ama parlare di intelligenza artificiale generativa, cioè a suo modo creativa. Ma come abbiamo chiarito, in realtà generativa è da sempre ogni strumento esosomatico, in quanto esso produce una modificazione materiale del mondo ambiente, un Welt, di cui la simbolizzazione è a sua volta una parte. La parola mondo è una simbolizzazione. Dalla catena delle forme della vita planetaria, il triangolo rosso della nostra introduzione, nasce qualcosa di nuovo. Ed inaudito anzitutto l'essere umano, in quanto strutturalmente tecnico, vedi il triangolo bianco. Lo strumento esosomatico sormonta il mondo da cui proviene, attraverso la pietra, il legno, la voce, il triangolo, eccetera. Analizzandolo, isolandolo, misurandolo, eccetera, i dintorni della mano non sono quelli di un bastone o delle espressioni vocali qui, là, eccetera. Di qui tutto il bene e tutto il male della tecnica nella sua natura antropogenica o antropogenetica. Sicché l'intelligenza artificiale è per un certo verso l'ultima tappa di questo cammino. Ma veniamo all'articolo del fascicolo di Aut-Aut, Digito Ergo Sum, che è di Edoardo Greblo e che si intitola Il capitalismo digitale, uno sguardo d'insieme. È una sintesi molto chiara e credo molto efficace per tutti noi, che riassume nei suoi tratti principali. Greblo individua all'inizio del suo articolo tre ambiti, che chiama così la piattaforma, cioè la forma organizzativa dell'impresa, ci risiamo, l'impresa, i big data, cioè un'enorme quantità di informazioni generate dalle macchine e dagli esseri umani, dalle macchine e dagli esseri umani, noi in questo momento stiamo generando big data, per chi ce li verrà a rubare, poi dopo ci mandano le pubblicità a conce, no, ai doni. E terzo punto, l'intelligenza artificiale come automatizzazione di processi decisionali ai fini desiderati o previsti. Automatizzazione di processi. I processi decisionali vengono decisi dalla macchina, ai fini desiderati o previsti, sin dove naturalmente la controlli e se la controlli. In realtà, dice Greblo, si tratta di un nuovo tipo di impresa, che fornisce informazioni e non produce cose. Ecco, questa è una trasformazione fondamentale. Queste imprese non producono niente. Ti dicono dove affittare un appartamento, non costruiscono una casa. Ti dicono dove trovare un taxi, non ti danno un'automobile. Non producono cose, ma producono appunto quella merce divenuta supersonica e super, come dire, valutata, sopravvalutata, che è l'informazione. Ecco, la geografia di von Humboldt, che è andata dalle Americhe alla Cina, aveva cominciato questo cammino, aveva aperto i piccoli mondi del passato, aveva reso indispensabile sapere e scrivere, sapere e disegnare. A suo modo, von Humboldt è il precursore di tutto ciò nel nostro cammino, nella nostra, perché ha cominciato a costruire dei big data. Dei big data che però non erano automatici, venivano dal suo cervello, dai suoi occhi, dal suo corpo in viaggio, dalla sua mano, dalle sue carte. Ecco, questo progressivo monopolio delle intermediazioni, stabilire come si affitta una casa, stabilire come si ottiene un'automobile, questo progressivo monopolio delle intermediazioni produce forme di potere però monopolistico, tendenzialmente sostitutive di quello attuale. Ecco, meglio di così non si poteva dire. Queste intermediazioni, come creano delle grandi aziende, sempre più grandi, abbiamo visto, in lotta fra di loro, ma poi alla fine una diventa la più potente e assorbe le altre. Quello che sta succedendo con alcune banche, no? Che diventano banche di altre banche, che creano una nuova realtà. E questo progressivo crearsi di intermediazioni dal grande potere monopolistico sostituiscono lo Stato. Lo Stato non è più in grado di competere con queste nuove realtà. Le piattaforme si pongono infatti al di sopra del mercato, di cui determinano le dinamiche competitive. Cioè non intendono regolare il mercato, intendono sfruttarlo. Si mettono al di sopra del mercato tradizionale, per dire così. Ma sono loro che determinano le dinamiche competitive. Non aspettano, diciamo così, la richiesta, ma la foraggiano, la incrementano, la fanno nascere. Quanto ai big data, essi costituiscono una nuova forma di capitale. Il capitale adesso sono le informazioni, non sono i lingotti, dei quali infatti gli stati non sanno più molto cosa farsi. Cioè una nuova forma di capitale, una nuova forma di valore. Gli utenti delle informazioni sono messi all'impiego senza che lo sappiano. Diventano parte del menu, non coloro che mangiano, ma coloro che sono mangiati. Essi favoriscono il possesso di enormi masse di dati che generano condizioni di monopolio, che più ne hai, più il monopolio si concentra nelle tue mani. Il progresso tecnologico richiede il lavoro, naturalmente un lavoro più qualificato. Dall'operaio al laureato STEM, vedremo cos'è il laureato STEM tra breve. La quantità di lavoratori necessari tende a diminuire. Il problema del lavoro. Avevamo già letto, no, in Aresu, che queste nuove forme dell'intelligenza artificiale modificano il mercato del lavoro e, come dire, lo dislocano. Non c'è più un posto dove si lavora tutti insieme. E soprattutto lo sostituiscono, lo rendono trascrivibile in macchine. Quindi la quantità di lavoratori necessari tende a diminuire e soprattutto viene meno la loro base sociale, non hanno più una base sociale, non si conoscono, non sono mai parlati, non sono dello stesso paese, non stanno più nello stesso luogo, lavorano da casa, eccetera. Perdita secca di potere contrattuale e di potere politico, sono conseguenze a cascata, capito? Conseguenza cascata, poi si parla della crisi dei lavoratori e della crisi dei sindacati. E beh, è evidente. Flusso della innovazione tecnologica e flusso del capitale si nutrono reciprocamente. L'innovazione tecnologica non è più rivolta semplicemente alla conoscenza, perché teoria della conoscenza, che bello conoscere il mondo. No, no. Il programma scientifico, l'innovazione tecnologica deve produrre capitale, ha bisogno di capitale immenso sempre di più e produce capitale immenso sempre di più. Vedi Jensen quanti ne ha capitalizzati. E se si nutrono reciprocamente, volontà di comprendere, prevedere, controllare in modo più accurato sia il mondo fisico sia il mondo sociale. E tutto questo è, come dire, se non è allarmante, non so che cosa sia allarmante a questo mondo. Essere nella totale macchina, controllati dalla mattina alla sera. Volontà di comprendere, prevedere, controllare. Ma intendiamoci, la scienza moderna, da Bacone a Galileo, eccetera, voleva proprio questo, solo che non aveva questi strumenti. E su questo punto ci sarebbe molto da riflettere, sul declino del discorso filosofico nella modernità, da Bacone in avanti, e invece l'influenza di prevedere e controllare sia il mondo fisico, sia il corpo umano, sia la mente umana. L'attenzione aperta per sapere che cosa gli umani pensano, che cosa sentono, che cosa vogliono e che cosa fanno, per orientare il tutto e derivarne una nuova forma di capitale previsionale che tende a sostituire il potere pubblico e le sue provvidenze. E già è l'azienda adesso che stabilisce come io devo vestirmi, di che cosa ho bisogno, di cosa non ho bisogno, di cosa mi occorre, mi serve. E a questo fine da sempre si usa, diciamo, il dialogo, il linguaggio. Non si tratta di scopi perseguiti da millenni con la scrittura, solo che sono molto, molto meno efficienti. E poi sono, come dire, sono palesi, Il discorso è chiaro, è presente, io sto parlando, voi mi ascoltate. Se scrivo, lo scritto rimane, transita tra di voi, mentre invece la tecnologia STEM, come vedremo, quella della nuova impresa, quella che si orienta a sapere che cosa gli umani pensano, sentono, vogliono e fanno, per orientarli e per avere un nuovo capitale previsionale, questo tipo di azione è segreta. È, come dire, sottaciuta, non è dichiarata, non è visibile, è nascosta. Squilibrio quindi di potere tra capitale e lavoro. Controllo della vita economica obbligata a modelli produttivi di capitale. La famosa Milano e i grattacieli, no? E, dice ancora il nostro Greblo, impotenza delle istituzioni destinate a proteggere gli individui dalle logiche di mercato. Impotenza delle istituzioni. Non sono più in grado di proteggermi dalle logiche di mercato che invadono la mia vita privata, che se ne cibano, che se la appropriano e che la rivomitano in una continua ossessiva proposta di nuove macchine, di nuovi macchinari che i giovani impazzano poi per seguire queste proposte. L'espansione dei mercati diviene il vero e proprio esproprio digitale collettivo. Mirabile, eh? L'espansione dei mercati invece che essere la ricchezza del mondo, come diceva Smith, no? La ricchezza di tutto, di tutti, l'espansione dei mercati diviene un esproprio digitale collettivo che trasforma l'esperienza umana in una fonte di materie prime, i big data e i loro impieghi produttivi, dove conta il come ciò accada e non il perché lo facciamo, perché è chiaro, è sotto il profilo dell'interesse economico. Quindi venire meno dell'eguaglianza formale dei partecipanti al mercato. I partecipanti al mercato non è più vero che il mercato equilibra le cose, come sostiene la teoria liberistica moderna. No, il mercato è un luogo di, come dire, prevalenze, di sopravvalenze. Non c'è più, come dire, diritto per nessuno ad un'eguaglianza di rapporto, perché tutti sono già fagocitati in una logica di mercato che è monopolistica, nelle mani di capitali sempre più potenti e sempre più esclusivi. Ecco, Greblo conclude il suo saggio con queste parole. Gli stati democratici dovrebbero riaffermare la loro sovranità normativa, specie per quello che riguarda la concorrenza, sino a stabilire gli scopi sociali della stessa proprietà privata. O benedetto uomo, sino a qui ti ho seguito con grande ammirazione, ma questa frase bellissima e ingenua, cioè è proprio quello che tutto il tuo articolo dimostra, che gli stati nazionali e democratici non hanno il potere di fare questo, semplicemente non possono riaffermare la loro sovranità normativa, non possono governare e regolamentare la concorrenza, meno che meno possono stabilire gli scopi sociali della proprietà privata, perché questo è comunismo, si direbbero in America. Questo è quello che noi non possiamo fare, non sappiamo fare, non abbiamo la capacità, possibilità, magari è un articolo della nostra Costituzione che ci invita a farlo, a tenerlo presente, a porlo a fondamento, ma sono parole nobili, grandi parole, un grande sogno. Ma dire che gli stati democratici dovrebbero fare questo significa aver ignorato tutto quello che ci ha spiegato prima, che non esistono più gli stati democratici, o meglio, non hanno più questi poteri. I poteri si sono trasferiti in azienda, nelle multinazionali, dove nessuno è responsabile delle devastazioni che compie. Quindi, come dire, lui stesso ha mostrato il declino inarrestabile di tali stati, che poi neppure propriamente esistono più, sono. Gli stati di cui parliamo sono un coacervo di individui, di gruppi, di interessi. Abbiamo studiato tutto questo quest'anno con la geopolitica, no? La geopolitica ci ha proprio incamminato verso questa riflessione. Bene, possiamo fare una seconda pausa e poi vediamo le conclusioni. Dieci minuti.